Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovato a chi è in ascolto. Eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e jazz e folk e country. In quest'anno siamo stati di qua e di là in giro per il mondo, attraversando più volte l'oceano e vagando per i continenti. Oggi siamo ancora una volta negli Stati Uniti d'America.
Lunedì 5 ottobre del 1967 alle 5 del mattino, circa 200 persone raggiunsero il centro di arruolamento della città di Oakland, in California, e ne bloccarono gli ingressi. Verso le ore 13 dello stesso giorno, nella non lontana San Francisco, un certo David Harris parlava a una folla di più o meno 2000 persone che si era lì radunata. Fu tirato fuori un cestino e fu fatto passare fra la gente. Quello che David Harris stava dicendo era che era arrivato il momento di scegliere: o si decideva di essere complici di omicidio oppure si decideva di essere fuori legge. Il cestino continuava a girare tra la folla fino a che non ritornò alla base pieno strabordante di carte.
Nel 1967 la guerra del Vietnam era cominciata ormai da molti anni, ed era cominciato da molti anni anche il coinvolgimento degli Stati Uniti d'America in quella guerra. Prima con il presidente Kennedy e poi ancor più con il presidente Johnson, che già nel 1964 e più ancora l'anno successivo aveva aumentato il corpo di spedizione, aveva intensificato moltissimo le azioni militari. Dentro gli USA cresceva intanto l'opposizione alla guerra. Era la prima volta che le persone comuni venivano a conoscenza in maniera dettagliata di quello che accadeva in una guerra che coinvolgeva gli USA. Nascevano in quegli anni i cosiddetti underground papers, giornali indipendenti che hanno avuto un ruolo enorme nello sviluppo della controcultura hippie rock di quegli anni e che hanno avuto un ruolo enorme nel movimento di opposizione alla guerra del Vietnam.
In quel cestino pieno fino all'orlo, in quel giorno di ottobre del 1967, che cosa c'era? C'erano delle carte, abbiamo detto, ma cosa erano queste carte? Erano le cartoline di reclutamento militare che tanti giovani avevano ricevuto e che sceglievano di rifiutare per protesta. David Harris chiamava all'opzione, a questa forma pacifica di dissenso. Più di 1000 persone rifiutarono il reclutamento in giro per gli Stati Uniti. Il 20 ottobre di quell'anno le cartoline furono radunate tutte insieme e riconsegnate al Ministero della Giustizia. A Oakland si registrarono i disordini maggiori di quella settimana di protesta, che va sotto il nome di Stop the Draft Week, settimana di stop all'arruolamento. Circa 4000 persone avevano invaso le strade della città, da San Francisco erano stati mandati i rinforzi di polizia, ci furono degli scontri. E chi era questo David Harris? Era un attivista contro la guerra in Vietnam, aveva fondato un'associazione che si chiamava Resistance proprio per convincere le persone a rifiutare di arruolarsi. Nella prigione californiana di Santa Rita, non lontano da Oakland, conobbe la sua futura moglie.
Anche lei era stata arrestata, insieme a una settantina di altre donne, tra cui sua madre, durante la Stop the Draft Week, mentre tentava di impedire i precettati di entrare nel centro di arruolamento di Oakland. Rimase in carcere un mese e mezzo. Lei è stata una grande oppositrice della guerra in Vietnam. Ha invitato i cittadini alla disobbedienza fiscale, a non pagare il 6% delle tasse da loro dovute, perché era la percentuale dovuta per le spese militari. Nel 1972, a Natale, ha fatto parte di una delegazione pacifista che ha addirittura attraversato fisicamente il Vietnam nel nome ed in nome dei diritti umani. Lei ha anche denunciato le violazioni dei diritti umani che a suo parere venivano compiute dal governo comunista di Hanoi. Lei si è sempre battuta per la pace, per i diritti civili, per un mondo più equo. La canzone che ci ascoltiamo è un inno, la musica è di Ennio Morricone, Years to You, lei è Joan Baez.
Thank you.
John Baez, Here's to You, Nicola and Bart. Chi erano Nicola and Bart? Erano Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, due anarchici di origine italiana emigrati negli Stati Uniti d'America e qui condannati a morte. È l'aprile del 1920, un calzaturificio viene rapinato, durante la rapina muoiono due persone, tra cui un poliziotto. Sacco e Vanzetti sono accusati di essere i rapinatori e gli assassini. Il processo è indiziario, manca di qualsiasi prova certa. Non solo vengono accettate testimonianze sballate, come quella di una persona che riconosce Vanzetti alla guida di un'auto mentre Vanzetti non sapeva guidare. In aula vengono fatte tante domande ai due imputati relativi alle loro idee politiche. Non serve a scagionare Sacco e Vanzetti neanche la confessione di un signore che aveva partecipato alla rapina e che dice che loro non c'erano.
Erano anarchici ed erano stranieri. Sacco e Vanzetti vengono condannati a morte. Tutto il mondo si indigna. Negli Stati Uniti e fuori si susseguono le manifestazioni di protesta per questo processo ingiusto e per questa condanna ingiusta. Era evidente il movente politico che guidava le autorità statunitensi. Era evidente che si volesse una condanna esemplare. La notte, tra il 22 ed il 23 agosto del 1927, Sacco e Vanzetti salirono sulla sedia elettrica. Gli USA non sono un paese che ammette facilmente i propri sbagli. Solo 50 anni dopo, nel 1977, lo stato del Massachusetts, dove furono giustiziati, ammise gli errori commessi. I due anarchici italiani furono riconosciuti innocenti e riabilitati dall'allora governatore Michael Dukakis, quello che sfidò George Bush perdendo alle elezioni per la presidenza del 1988. A Torre Maggiore, un paesino in provincia di Foggia, il paese di Nicola Sacco, c'è al cimitero una stele con su scritte le parole di Michael Dukakis: che ogni stigma ed ogni onta vengano per sempre cancellati dai nomi di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, dai nomi delle loro famiglie e dei discendenti, e invita il popolo del Massachusetts a trarre il coraggio per impedire alle forze dell'intolleranza, della paura, dell'odio di unirsi per sopraffare la razionalità e la saggezza con cui il nostro sistema legale ambisce ad aspirare.
Nel 1971 un regista italiano gira un film dal titolo Sacco e Vanzetti, nel quale racconta questa storia. La canzone che abbiamo ascoltato è presa dalla colonna sonora. La produzione è italo-francese, nel ruolo di Vanzetti c'era Gianmaria Volonté. Il film esce nel 71, nel dicembre del 69 c'era stata la strage di Piazza Fontana, anche in quel caso la colpa era stata data agli anarchici. Anche in quel caso due anarchici ne avevano fatte le spese, Pino Pinelli, che era morto cadendo dalla finestra della questura di Milano dopo esservi stato trattenuto per 3 giorni, e poi Pietro Valpreda, che finì in carcere da innocente. E non è un caso che il regista Montaldo abbia girato questo film e che lo abbia fatto in quel momento. Alla famosissima colonna sonora del film lavorano Ennio Morricone e John Baez. Aiuto regista di Montaldo in questo film era stato Stefano Rolla, che purtroppo ha perso la vita nell'attentato di Nassiriya, dove stava girando un documentario sulla missione in Iraq.
Già nel 67 John Baez comincia a interpretare una canzone in italiano contro la guerra in Vietnam. La sua interpretazione divenne famosissima, lo è tuttora. John Baez canta: c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone.
C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bella, ma accanto a sé aveva mille donne e se cantava Help, i Ticket to Ride, oh Lady Jane, oh Yesterday. Cantava Viva la libertà, ma ricevette una lettera, ma sua chitarra mi regalò un richiamato in America. Stop coi Rolling Stones, stop coi Beatles, stop. Mi ha detto vai nel Vietnam e spara ai Vietcong. Ta ta ra ta 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 ra ta 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 ra. Mamma aveva i Beatles, i Rolling Stones, girava il mondo, ma poi finì a far la guerra del Vietnam. Cappelli lunghi non porta più, non suona la chitarra, ma uno strumento che sempre dà la stessa nota, tra-ta-ta-ta. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù nel suo paese, non tornerà ad essere morto nel Vietnam. Stop coi Rolling Stones, stop coi Beatles, stop nel petto un cuore più non ha, ma due medaglie o tre. Ta ta ra ta 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 ra ta ta.
Ciao.
C'era un ragazzo nell'interpretazione di John Baez. La prigione di Santa Rita, dove John Baez e il suo futuro marito, David Harris, come abbiamo raccontato, furono arrestati, dove si conobbero, dove si innamorarono, è una delle più grandi della California e di tutti gli Stati Uniti. La costruzione originale risale al 1947, poi negli anni 80 ha visto la costruzione di una struttura moderna. Ricordiamo tutti Furio Colombo, giornalista, anche parlamentare, che ci ha lasciati nel gennaio del 2025, grande esperto di Stati Uniti d'America, corrispondente dagli Stati Uniti. Ecco, Furio Colombo nel gennaio del 1968 era di rientro dalla California e ha raccontato di essere andato a trovare John Baez, che era detenuta appunto nella prigione di Santa Rita. Gli dissero che era in cella di isolamento e che non era possibile nessuna visita. Lui si accorse che il telegramma, così raccontò, che il telegramma con gli auguri di Capodanno che le era stato inviato da Michelangelo Antonioni, Franco Risi e Federico Fellini era ancora nella sua casella, cioè non le era stato consegnato. John Baez però riesce a fare avere a Furio Colombo una lettera. Lui torna in Italia e la pubblica sull'Espresso. Racconta della protesta che l'ha portata in isolamento, di quella che per lei è una, la chiama una strana esperienza, e scrive: resistere in una prigione, rifiutare gli ordini, restare immobili e dire no. Nel silenzio completo di un refettorio, con tutte le detenute in piedi, con tutti i guardiani intorno, come nei film, senza sapere chi starà dalla tua parte e chi no. Beh, noi alcuni anni fa abbiamo avuto l'opportunità qui a Jailhouse Rock di chiedere proprio a Furio Colombo, prima che ci lasciasse, di raccontarci quell'episodio della sua vita. Poi, diciamo, si è la chiacchierata è passata anche a parlare di un altro episodio, ovvero quello che ha riguardato il giorno della morte di Martin Luther King, e anche questo ha visto il coinvolgimento diretto di Furio Colombo. Ci sembra un ricordo veramente che ha una valenza storica e quindi vogliamo farvelo riascoltare. Quindi sentiamo prima di tutto cosa ha raccontato Furio Colombo ai microfoni di Jailhouse Rock riguardo l'episodio su John Baez.
Beh, l'episodio lo ricordo soprattutto nei tre momenti dell'arresto, dell'accompagnamento in carcere. Io sono andato con lei in quel caso in carcere di Santa Rita in California, un posto isolato e sperduto della California, e poi nel giorno in cui due mesi dopo sono andato a prenderla per riportarla nella sua casa di Whiskey Row vicino a Palo Alto, dove abita tuttora. E lo abbiamo ricordato poche settimane fa, quando lei è venuta a Roma così per stare con i suoi amici per qualche giorno. Abbiamo riparlato di quell'evento e del fatto che l'abbiamo vissuto insieme, ecco, un evento abbastanza emozionante, di quelli che non si dimenticano facilmente.
C'è un altro grandissimo episodio della sua vita che mi piacerebbe che lei raccontasse qui. Noi qui a Jailhouse Rock tante volte abbiamo testimoniato la grande musica nera e la grande musica che si è battuta per i diritti civili degli afroamericani. Lei, se non sbaglio, lei era in casa della famiglia di Martin Luther King il giorno in cui è stato ucciso, è vero?
Sì, è vero, con i bambini e con la moglie. E quindi è stata un'esperienza drammatica, impressionante, di quelle che non si dimenticano facilmente, anche perché i bambini erano piccoli allora. Martin Junior avrà avuto 11 anni, 12 anni, e tutti gli altri due erano più piccoli, e quindi c'era anche il problema: che cosa si fa intorno a una tavola in una famiglia nel momento in cui si apprende una notizia di questa tragica grandezza. Il momento, oltre che tragico, aveva anche delle difficoltà logistiche: che fare, come fare, chi prende l'iniziativa, chi resta coi piccoli. C'era ancora l'anziano padre di Martin Luther King, c'era Jesse Jackson, in pochi istanti si è dovuta elaborare una strategia che era nello stesso tempo segnata dalla gravità incredibile di questa tragedia, ma anche dalla necessità di fare bene, di fare in fretta, di fare le cose giuste. A me è accaduto di essere poche ore dopo a Memphis, davanti all'Hotel Lorraine, di incontrare subito Andrew Young, che era la persona che nelle fotografie e nei filmati del momento si vede reggere la testa, è l'uomo che regge la testa di Martin Luther King, colpita dal fucile di precisione, sulla terrazza, sul balcone dell'hotel Lorraine, e con il suo aiuto e l'identificazione del punto da cui era partito il colpo, avevo una troupe della RAI, con loro sono andato salendo e scendendo, anche usando le scale antincendio, in tutti i caseggiati che fronteggiavano il luogo dal quale sarebbe stato possibile sparare. Non abbiamo trovato altro che case desolate e vuote, tranne un ospizio per persone molto anziane e non in grado di rispondere a domande, e dunque il buio è rimasto buio, ed è, come si sa, rimasto buio per sempre, perché quando pochi giorni dopo è stato arrestato James Ray, è stato condannato, ma anche nel parere della famiglia di Martin Luther King non è mai stato lui il colpevole, era un capro espiatorio messo in posizione da non poter sfuggire, date le cose che gli erano state fatte compiere e fare, i luoghi in cui era stato ordinato di andare. Cioè, era certamente un personaggio della malavita, obbediente per compenso a certe indicazioni, ma che non aveva mai sparato e non sapeva che l'omicidio avrebbe riguardato Martin Luther King. Quindi è stato anche un attraversamento di una parte che, se lo spirito e le condizioni psicologiche fossero state più lievi, si potrebbe definire da film. In realtà era da tragedia, che si è rivelata ancora più grave quando si è capito che, come l'assassinio di John Kennedy, sarebbe rimasta un mistero.
Era Furio Colombo ai microfoni di Jailhouse Rock, una testimonianza oramai di molti anni fa, che però abbiamo voluto farvi riascoltare perché veramente rimane come una testimonianza storica. L'impegno politico di John Baez non è legato solo alle proteste degli anni 60 e 70 contro la guerra del Vietnam, si è sempre battuta per i diritti civili, molte sono le cause per le quali ha pacificamente lottato. Si è battuta tra le altre cose contro la pena di morte. Nel carcere di San Quentin, in California, c'è una camera a gas. Nel 1992 vi viene ucciso Robert Alton Harris. Era dal 1967, ancora l'anno dell'arresto di John Baez, che non c'erano condanne a morte in California. Nel 92 John Baez è al carcere per protestare contro questa esecuzione. Canta una canzone, un vecchio gospel. Nel 2005 il governatore Schwarzenegger nega la grazia a Stanley Tucci Williams, condannato 25 anni prima per omicidio, ma che poi aveva fatto un grande percorso interiore e sociale in carcere. Qualcuno lo propose addirittura per il Nobel per la pace. Anche allora John Baez era a San Quentin insieme a migliaia di persone che protestarono contro quella esecuzione. Anche allora cantò lo stesso gospel. Dondola piano, dolce carro, che vieni a portarmi a casa. Se arrivi lassù prima di me, di a tutti i miei amici che sto arrivando anche io. Ci ascoltiamo. Swing low, sweet chariot.
Swing low, sweet chariot, coming to carry. Coming for to carry me on home. Well, if you get there before I do, coming to carry me. Coming there too, I'm a coming for to carry you on home. And I looked over yonder, yeah, and what did I see? Coming to carry me home. So a band of angels, it was a coming for me, was a coming for to carry me on a home, swing low, sweet chariot, coming to carry me home, swing low, swing low, sweet chariot.
Swing Low Sweet Chariot, ancora con John Baez in questa puntata di Jailhouse Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, in studio con me come sempre c'è anche Patrizio Gonnella, e adesso come ogni settimana Jailhouse Rock entra in carcere e lo fa con il giornale Radio dal Carcere. Da Roma Re Bibbia, nuovo complesso, e Milano Bollate, questo strumento veramente unico di informazione diretta dalle carceri italiane. Ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Ho 100 domande. Cominciamo col dire che abbiamo già parlato spesso di come si possa elaborare una nuova forma di penitenza per i detenuti. Affrontare questa situazione mette in gioco loro, quanto polizia penitenziaria, educatori e magistrati. E quindi mi rivolgo alla società in toto, o meglio, proprio al senso civico dell'animo umano. Ho appurato di persona, vivendo l'esperienza della detenzione, un fatto. Carcerazione e la messa in libertà sono sistemi antiquati, è per nulla risolutivi. Dico questo perché niente e nessuno fa davvero qualcosa di concreto affinché abbiano un senso mettere in gabbia, non cercare di insegnare niente a persone che il più delle volte sono stati soltanto svantaggiati e non hanno trovato strada e posto nella loro esistenza. E credo che sia una grave mancanza della società stessa. Come si può concepire la reclusione come unica soluzione se non si lavora davvero per dare possibilità di recupero a uomini e donne che non hanno avuto altra scelta che sbagliare? Come si può non considerare inutile l'uscita di scena di queste persone al fine di punire, senza però migliorarle? Come si può, senza le giuste opportunità alla fine della pena, come si può usarle come un prodotto economico per tutte le messe in opera in corso del trattamentale riabilitativo, che per lo più sono delle farse teatrali studiate a tavolino solo per far spendere soldi ai contribuenti, ma che poi non danno nessun risultato e che spesso non portano da nessuna parte? Come si può non creare qualcosa come posti di reinserimento nel mondo lavorativo al di fuori delle mura? Agevolare gli imprenditori e rimettere in gioco queste mani, queste menti, in un piano studiato bene di messa in prova lavorativa? Come si può non investire in questo progetto e dire di essere civili? Come si può lasciare la cura della giustizia e della società sotto organico e comunque asserire di essere una democrazia giusta? Come si può dire di essere civili tenendo nel disagio più completo e disumano, ammassando delle persone in celle e privandoli di ogni diritto, perfino quello della salute? Perché si sono colpevoli per la legge, ma la legge in che modo viene applicata? Siamo certi si possano definire giustizia? Mi chiedo solo come si può. Andrea, G12.
Vorrei tenerti tra le braccia. Lunedì scorso, mentre io mi trovavo qua recluso a Re Bibbia, è nato Lorenzo, il mio primo nipotino. Io l'ho saputo 5 giorni dopo, perché le mie telefonate mensili erano finite. Guardo oltre le sbarre e mi immagino di tenerti tra le braccia, piccolo, indifeso, e ti guardo giurando a me stesso di proteggerti, di amarti e insegnarti cos'è la vita. Se il Signore nostro misericordioso me lo concede, presto sarò fuori di qui e potrò realmente stringerti a me, e ti guarderò come se non avessi mai visto nulla di più bello. È importante poi volgere lo sguardo verso la tua mamma e le dirò: grazie figlia mia per avermi donato questa gioia immensa. Voglio essere presente in ogni istante della vostra vita, voglio vivervi come non avrei mai pensato fosse possibile. Vi amo e vi amerò fino alla fine del tempo. Gabriele, G12.
Buongiorno, benvenuti a tutti dalla redazione femminile di Radio Bollate. Vi terremo compagnia, così.
Come attesa. In carcere l'attesa è la cosa principale, perché comunque aspetti tutto. L'attesa principale è di uscire, quindi della libertà, ma attesa di tutto, perché qua ogni cosa devi aspettare. Non puoi permetterti di... pretendere e quindi deve avere tanta pazienza, aspettare il vitto quando lo danno loro, aspettare la spesa quando la danno loro, aspettare di parlare con un'educatrice quando lo dice lei e delibera lei, aspettare qua è un attendere continuo, in tutto per tutto. E infatti io qui ho imparato la pazienza che non ho mai avuto, io ero una che voleva sempre tutto subito, qua ho dovuto imparare invece che bisogna aspettare, aspettare i tempi di tutto, di ogni cosa. In cella sei in 5, in 6, devi aspettare di andare in bagno, devi aspettare di poterti addormentare quando c'è silenzio, la mattina devi aspettare che ti vengano ad aprire la cella, è un continuo aspettare.
Sì, come dice Mayra, è tutta un'attesa. Secondo me la sfida difficile ma fondamentale e incredibile è riuscire a rendere questa attesa un qualche cosa di significativo, cioè non vivere in un senso di, come dire, come se fossimo appesi a un filo col fiato corto, ma riuscire a respirare e a dare un senso al tempo e a questi attimi di attesa.
Attendere. Qui si attende tutto. Aspetti, come diceva Mayla, qualsiasi cosa, e anche il gesto più semplice diventa difficile, anche aprire la porta. Qui non puoi, devi aspettare che venga la gente ad aprirti la porta per uscire, soprattutto la mattina. A casa apriamo la porta e andiamo al lavoro, qui non lo puoi fare. Poi aspettare, io ho imparato a non aspettarmi più niente, perché si dà tutto per scontato, ma qui no, qui io non mi aspetto niente, ogni giorno aspetto che succeda qualcosa, e forse anche quando non succede niente non è poi così male, perché forse è meglio.
A me l'attesa mi ha insegnato una cosa, oltre alla pazienza come Mayla, ma anche la perseveranza nel senso che se devo aspettare per arrivare a un obiettivo non sto ferma e faccio di tutto per ottenerlo. Per esempio, è solo un anno che aspetto che il tribunale mi aggiorni il fine pena. Ho fatto il continuato l'8 maggio 2025, mi sono stati tolti 8 anni. Siamo al 12 maggio 2026, il signor procuratore, perché poi non dipendiamo solo dal carcere, ma dipendiamo anche dai tempi dei tribunali, che sono veramente paradossali. Sto ancora aspettando che mi venga aggiornato un fine pena abbassandolo dal 2036 al 2029, con tutte le conseguenze del caso in senso positivo. Ma no, ma io non mi dispero e continuo a scrivere istanza al magistrato, al tribunale, mi do da fare nel limite del mio possibile, quindi la perseveranza è quella che mi tiene viva.
Ho dimenticato, penso, la cosa principale, l'attesa del colloquio con i familiari, l'attesa dei tuoi figli. Quell'attesa lì è veramente un misto di previsione di felicità, di malinconia, perché comunque intanto ti viene addosso la malinconia, non vedi l'ora di incontrarli, di vederli, di abbracciarli. Questa è un'attesa importante.
Io a tutto questo aggiungerei l'attesa che vivono le persone fuori, che ci vogliono bene, quindi l'attesa loro della nostra telefonata, che non può essere mai di un orario preciso, l'attesa del colloquio per vederci, l'attesa di una mail e l'attesa di poter convivere e vivere con noi le esperienze di prima. Quindi c'è anche l'attesa delle persone che ci amano, che non è semplice.
Quindi mentre noi aspettiamo finisca questa giornata, dalla redazione femminile di Radio Bollate vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, e noi come sempre rimaniamo all'interno del carcere di Bollate perché arrivano i nostri amici musicisti che settimana dopo settimana ci tengono compagnia con le loro cover e che lavorano, suonano e vivono in quel carcere.
Oggi ci propongono un brano di Leonard Cohen che è stato cantato anche da John Baez, qui con il supporto del reparto femminile del carcere. Da Bollateci ascoltiamo Suzanne. A cantare non era ovviamente John Baez, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. E arriva adesso un altro grande amico della nostra trasmissione, Carmelo Musumeci, prima ergastolano stativo, poi ergastolano semplice, poi in misura alternativa e poi finalmente uomo libero. Qui a Jailhouse Rock, in questi lunghi 16 anni di trasmissione, abbiamo seguito tutto il suo percorso, ma continua a raccontarci il carcere e la pena dell'ergastolo nella sua rubrica L'ergastolano.
La forza della giustizia e di una società sta nel perdonare il colpevole in tempi accettabili, perché altrimenti, col passare degli anni, il colpevole diventa una vittima e qualsiasi popolo si dovrebbe vergognare della sofferenza quando questa non è più necessaria. La pena, per funzionare, dovrebbe essere un'opportunità e non solo una punizione, perché la giustizia non vuol dire vendetta, ma anche compassione verso chi ha fatto del male. E poi bisognerebbe chiedersi che se ne fa la società della punizione del colpevole se è solo carcere, che non produce pentimento. Credo, o mi piace pensare, che le vittime dei reati desiderano più che i loro carnefici soffrano e scontrino una pena che li faccia bene, per far uscire loro il senso di colpa per il male fatto. Credo anche che per prevenire i crimini bisogna umanizzare le pene, perché una pena cattiva e dannosa è controproducente non solo per chi la subisce, ma anche per la società.
l'ergastolano Carmelo Musumeci, e noi torniamo alla musica di John Baez.
Una canzone le cui origini si perdono indietro nel tempo. Un inno per i diritti civili. Anche questa ha probabilmente origini gospel. Forse il primo nome cui è legata è quello di Pete Seeger. Pete Seeger è stato il primo riferimento musicale di John Baez. La canzone è molto legata anche al nome di John Baez stessa, che l'ha incisa e cantata tante volte, anche in occasione di momenti di protesta. Fu cantata in coro da coloro che marciavano a Washington nel 63 con Martin Luther King. John Baez l'ha ricantata alla Casa Bianca davanti a Obama, l'unico politico che abbia mai esplicitamente appoggiato, del quale ha detto che le ricordava appunto il suo amico Martin Luther King. La conoscete tutti? We Shall Overcome.
Would you like to sing We Shall Overcome?
We Shall Overcome in questa puntata di Jailhouse Rock dedicata a John Baez. Chi vi parla è Susanna Marietti, con me in studio come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. E nei giorni scorsi il ministro Nordio ha avuto, direi, l'ardire di affermare che finalmente il carcere sta sulla giusta via della deflazione.
Ecco, non è ovviamente quello che i numeri ci dicono, ma questo lo sa anche lui, il tasso di affollamento è ormai al 140%, abbiamo tanti istituti che sono sopra il 200% e quasi tutti superano il 150%. Però cosa voleva dire il ministro Nordio? Voleva dire che comunque il suo governo sta gettando le basi per una deflazione futura, diciamo che si vende la pelle dell'orso prima di averla uccisa, la starebbe gettando attraverso due pilastri, secondo lui, della sua politica. Il primo sarebbe un fantomatico piano carceri, fantomatico perché in realtà da quando è stato lanciato nel gennaio del 2025 i posti sono diminuiti di 537 unità. Abbiamo oggi 537 posti in meno nelle nostre carceri, perché quello che succede è che le sezioni sono spesso in necessità di manutenzione, ma non vengono stanziati i fondi, quindi le sezioni vengono chiuse, i detenuti vengono ammassati nella rimanente parte del carcere. In ogni caso, se anche così non fosse, noi non crediamo ai piani di edilizia penitenziaria. La storia ci ha insegnato che più galere si costruiscono e più in fretta le si riempiono, perché è troppo facile cedere alla tentazione di promettere carcere, carcere, carcere per ottenere facile consenso. L'altro pilastro di questa decarcerizzazione sarebbe un decreto attraverso il quale i detenuti certificati con una tossicodipendenza o un'alcondipendenza potrebbero andare scontare la pena in una strana forma di detenzione domiciliare. Il ministro Nordio fa passare questa misura come qualcosa di rivoluzionario, in realtà si è alzato un po' il termine di pena residua per accedere a benefici che già esistevano nella nostra storia, ma si è anche mischiata questa opportunità con una strana gestione privata, non è ancora chiaro affidata bene a che tipo di comunità, della pena nei confronti delle persone tossicodipendenti. Vedremo che cosa succederà.
In realtà una seria politica sulle droghe dovrebbe partire dalla scelta di depenalizzare e decarcerizzare all'origine, quindi non far entrare in galera una persona e poi mandarla in comunità, non farla entrare proprio, e quindi depenalizzare in modo radicale, in modo che ovviamente non cambia, noi così non roviniamo le vite delle persone. Le persone devono essere, i ragazzi tossicodipendenti devono essere presi in carico prima che incrocino il sistema penale. Guardate che questo è un tema che potrebbe essere un tema anche su cui costruire consensi maggioritari. Fu vinto un referendum vari decenni fa sulla questione delle droghe contro eccessi proibizionistici. Avremmo con noi tutta quella massa di giovani che sono a volte consumatori, a volte no, e comunque sono aperti a stili di vita differenti, ad evitare punitivismo e proibizionismo, e forse li riporteremmo al voto se parlassimo di questo, così come è accaduto con la riforma costituzionale.
E noi torniamo alla musica di John Baez, siamo quasi in chiusura di questa trasmissione, la sigla finale corre verso di noi. Dalle canzoni che abbiamo ascoltato lungo questa puntata potrebbe sembrare quasi che John Baez nella sua vita abbia cantato solamente cover, canzoni scritte da altre persone. In realtà non è così. John Baez ha anche una grande storia come autrice. Ne è testimonianza l'album del 1975 dal titolo Diamonds and Rust, l'album che vende più copie in assoluto tra i suoi dischi. La notissima canzone che dà il titolo all'album parla di Bob Dylan, di cui John Baez aveva, con il quale aveva avuto una importante relazione, non solo musicale ma anche sentimentale. Noi chiudiamo questa puntata di Jailhouse Rock ascoltando Diamonds and Rust. Diamond and Rust, finisce qui questa puntata di Jailhouse Rock dedicata a John Baez. Durante la settimana vi invitiamo ad ascoltare in podcast le puntate che vi siete persi. Potete farlo facilmente attraverso il sito www.jailhouserock.it. Vi invitiamo anche a seguirci su Facebook e su Instagram, perché potete trovarci anche là. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni,
perché in prigione capita a volte anche che qualcuno venga suonato. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora, stesse frequenze, per la penultima puntata di questa stagione invernale di Jailhouse Rock, la 16ª. Poi ci ritroveremo dopo la pausa estiva. Intanto l'augurio agli ascoltatori e alle ascoltatrici è di passare bene questa settimana. Un saluto da Susanna Marietti
e Patrizio Colnell. Jail. Prison, that was the end, they began to wail. The jump was jumping and the blood began to swing.